Buongiorno e benvenuti a La Voce della Nutrizione, Pink Positive Edition, un podcast di Smart Food Istituto Europeo di Oncologia, promosso da Daiichi Sankyo, pensato per fornire informazioni chiare e affidabili in tema alimentazione e salute. In questo episodio parliamo dell'alcol, un fattore di rischio per la salute molto sottovalutato, e di come invece idratarsi in modo smart. Nella prevenzione delle malattie oncologiche si raccomanda di non consumare bevande alcoliche. Ricordiamo che l'alcol è l'unico fattore di rischio nutrizionale convincente associato all'insorgenza del tumore al seno, quindi sarebbe utile eliminarlo dalla dieta. Inoltre, l'eccesso di alcol rappresenta un fattore di rischio per le patologie cardiovascolari ed epatiche, rischio che può già essere aumentato dalle terapie oncologiche. Un recente studio, pubblicato sull'autorevole rivista The Lancet Oncology, non solo conferma il già ben noto effetto negativo esercitato dall'alcol sul rischio di sviluppare varie tipologie di tumori, ma dimostra che non esiste un livello soglia di consumo di bevande alcoliche privo di rischi per la salute. Nel 2020, ben il 4% di tutte le nuove diagnosi di cancro nel mondo è dipeso dall'assunzione di alcolici. Durante le cure e per abbassare il rischio che il cancro si ripresenti, è importante quindi eliminare l'alcol dalle proprie abitudini. Sono stati individuati diversi meccanismi molecolari che legano il consumo di alcol allo sviluppo del cancro, incluse modifiche nei livelli di ormoni e l'azione indiretta dell'etanolo, che agisce come solvente per alcune sostanze cancerogene, presenti per esempio nel tabacco, facilitando così il loro ingresso all'interno delle cellule. Tali risultati, unitamente a quelli epidemiologici riportati nel corso degli anni, hanno spinto gli esperti di tutto il mondo a includere la raccomandazione ridurre o evitare il consumo di alcol tra quelle utili per proteggersi dal cancro. L'indicazione appare per esempio sia nel Codice Europeo contro il Cancro dello IARC, l'Istituto di Ricerca Oncologica legato all'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia tra le raccomandazioni di prevenzione del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, il World Cancer Research Fund o WCRF o VCRF in italiano. L'alcol è dannoso in quanto tale, indipendentemente che si trovi nel vino, nella birra o nei superalcolici, dove sicuramente è più concentrato. Se non se ne può fare a meno, sempre durante il pasto e mai a stomaco vuoto, non bere più di un bicchiere di vino al giorno oppure una birra bionda da 33 cc. Per le donne adulte è definito infatti consumo a basso rischio quello inferiore ai 10 grammi di alcol al giorno. La bevanda più salutare rimane indiscutibilmente l'acqua. Sembra scontato, ma bere acqua non è un'abitudine così diffusa. Mantenere un'adeguata idratazione è fondamentale, è quindi indispensabile assumere acqua quotidianamente, in base alle esigenze fisiologiche che variano a seconda dell'età, dell'attività fisica, dello stato di salute e delle condizioni climatiche. L'acqua svolge numerose attività metaboliche, tra cui non solo il trasporto dei sali minerali, nutrienti essenziali per il nostro organismo, ma anche il loro apporto, contribuendo al raggiungimento del fabbisogno giornaliero di questi composti. A seconda della fonte scelta si possono trovare calcio, magnesio, potassio e cloro. Il calcio presente nelle acque, sia quelle in bottiglia sia del rubinetto, a seconda delle zone geografiche, si presenta sotto forma di carbonato di calcio, che è altamente biodisponibile, ovvero altamente assorbibile dal nostro organismo. Con un litro e mezzo, due, di alcune acque ricche in calcio, chiamate calciche, si può addirittura arrivare a coprire un terzo del fabbisogno giornaliero di questo minerale. Il residuo fisso RF dell'acqua, valore sempre indicato sulle bottiglie confezionate, esprime proprio la quantità di minerali disciolti in un litro d'acqua dopo evaporazione a 180 gradi centigradi. In base a tale valore, le acque vengono classificate in quattro categorie: minimamente mineralizzate, con un residuo fisso inferiore a 50 mg per litro, oligominerali, con un residuo fisso compreso tra 50 e 150 mg per litro, medio minerali, con un residuo fisso compreso tra 500 e 1500 mg per litro, e ricche di minerali, ovvero con un residuo fisso superiore a 1500 mg per litro. È possibile conoscere il residuo fisso dell'acqua che scorre dal rubinetto di casa informandosi presso il proprio comune, che per legge deve disporre di queste e altre misurazioni dell'acqua di rete. È importante ricordare che l'acqua calcarea non è causa di calcoli renali, anzi, il carbonato di calcio ha un ruolo benefico per le nostre ossa, mentre sono gli ossalati di calcio, assenti nell'acqua, ad essere coinvolti nella formazione dei calcoli. L'acqua è dunque la bevanda da preferire nel quotidiano. Con un paio di bicchieri a pasto e altri 4 durante la giornata arriveremo facilmente ai famosi circa 2 litri al giorno. L'equilibrio idrico quindi deve essere mantenuto bevendo essenzialmente acqua, tanto quella del rubinetto quanto quella imbottigliata, entrambe sicure e controllate. Per molte persone però è difficile riuscire a bere acqua in maniera adeguata. Per integrarne l'apporto basterà per esempio assumere frutta e verdura fresche, piuttosto che spremute e frullati freschi o ancora zuppe e minestroni o infine tè e tisane senza zucchero. Il vantaggio di idratarsi attraverso frutta e verdura è che in questo modo si facilita anche l'assorbimento delle vitamine idrosolubili come la C e quelle del gruppo B, tra cui l'acido folico di cui è molto ricco il mondo vegetale. Questi nutrienti devono essere assunti quotidianamente attraverso la dieta perché non accumulabili nell'organismo. Per le vitamine liposolubili A, D, E e K, invece, essere in acqua ovviamente non rappresenta alcun vantaggio, perché per essere assorbite necessitano della presenza dei grassi alimentari, per poi essere accumulate in riserve nel fegato. Si può però aggiungere al frullato della frutta secca o dell'avocado in modo che i grassi buoni, mono e poliinsaturi, che sono contenuti in questi alimenti, facciano da veicolo per facilitarne l'assorbimento. Se possibile, è meglio però prediligere i frullati e i centrifugati. Perché? Perché la centrifugazione separa la buccia dalla polpa di frutta e verdura, lasciando nel bicchiere solo il succo concentrato di acqua, vitamine e sali minerali. Quindi viene persa e sprecata tutta la parte fibrosa, che è molto importante nell'alimentazione, e si accumulano gli zuccheri contenuti nella frutta in poco volume. Nei frullati, invece, in cui la buccia non viene eliminata, la presenza di fibra abbassa l'indice glicemico del preparato, così da favorire un assorbimento più lento degli zuccheri e limitare i picchi glicemici quando lo si beve. Riassumendo quindi quanto detto fino ad ora, un adulto sano dovrebbe integrare le perdite fisiologiche di acqua con almeno 2-2,5 litri di liquidi al giorno e abbiamo visto che questo può essere fatto non solo bevendo acqua ma anche mangiando una porzione di verdura o di frutta. Pensate che una mela o una pera sono costituite da oltre il 90% di acqua. Numerosi studi, inoltre, hanno confermato che è più facile per il nostro organismo assimilare i liquidi contenuti negli alimenti piuttosto che mangiare cibi secchi e dopo irrorare il boccone con abbondanti sorsate di acqua. Concludiamo questo episodio con alcuni consigli pratici per una corretta idratazione. Primo, quando sei fuori casa, porta sempre con te dell'acqua. Se riempi la borraccia dal rubinetto, darai anche una mano all'ambiente. Secondo, ricorda che anche le verdure e la frutta contribuiscono al raggiungimento del fabbisogno idrico, in particolare in estate. In inverno sono utili anche le zuppe e i minestroni. Terzo, per rendere l'idratazione più piacevole, prepara delle acque aromatizzate con frutta fresca e erbe aromatiche, dalle più semplici, per esempio limone e menta, alle più ricercate come pesca e basilico. Quarto, evita le bibite gassate e zuccherate, compresi i tè in bottiglia e i succhi di frutta che apportano troppi zuccheri. Ben vengano invece tisane, infusi, tè, caffè e orzo non zuccherati. Grazie per aver ascoltato La Voce della Nutrizione Pink Positive Edition, un podcast di Smart Food Istituto Europeo di Oncologia realizzato con il sostegno di Daiichi Sankyo. Per maggiori informazioni e approfondimenti visitate il sito pinkpositive.it.